28 febbraio 2020. Comunicato stampa malattie rare, la storia di Diana salvata dalla ricerca e guarita grazie al trapianto. Fonte, ospedale Bambino Gesù. La piccola Diana è nata con una malattia gravissima e sconosciuta che la mette in continuo pericolo di vita. Un percorso lungo e doloroso per lei e per la sua famiglia, presa in carico dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Dopo anni di studi e di tentativi, i ricercatori riescono a identificare la mutazione del gene responsabile della sua patologia ultrarara, di cui ad oggi si conoscono solo altri 4 casi al mondo, quasi tutti purtroppo con esito drammatico. Ma i medici non si arrendono e grazie a un trattamento farmacologico sperimentale e a un trapianto di midollo riescono a salvarle la vita. Oggi Diana sta bene ed è finalmente guarita. La sua storia clinica e i risultati della ricerca sono stati pubblicati sul Journal of Experimental Medicine. Alla vigilia della giornata mondiale delle malattie rare, il Bambino Gesù sottolinea l'importanza della ricerca scientifica e dell'approccio multidisciplinare per riuscire a dare un nome alle malattie senza diagnosi, il primo passo verso una possibile terapia. La scoperta del gene malattia. Diana viene trasferita al Bambino Gesù a 2 settimane dalla nascita. Le sue condizioni appaiono da subito gravi e la malattia inspiegabile, la pelle piena di macchie, febbre alta continua, gravi carenze di cellule nel sangue, globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, segreteria. Guida dai medici di oncoematologia e reumatologia, la bambina passa i primi 7 mesi di vita in isolamento in ospedale nel tentativo di identificare la sua malattia o almeno tenerla sotto controllo. Il primo successo arriva con un farmaco biologico, Anakinra, che riesce finalmente a contenere gli eccessi infiammatori provocati dalla patologia ancora sconosciuta. La bambina migliora e per la prima volta può tornare a casa. Dopo pochi mesi, purtroppo, la situazione peggiora improvvisamente. Diana presenta sintomi nuovi tra cui nuove riaccensioni autoinfiammatorie, emorragie intestinali e crisi convulsive. I medici sono costretti a cambiare terapia, ma la storia prosegue all'insegna della preoccupazione e dell'incertezza tra ricadute e ricoveri continui. Non è però tempo perso, la bambina nel frattempo viene inserita nel programma di ricerca dedicato alle malattie rare e senza diagnosi basato sull'uso delle nuove tecnologie genomiche finanziato dalla campagna Vite Coraggiose della Fondazione Bambino Gesù Onlus. Grazie alle piattaforme di sequenziamento di ultima generazione, i ricercatori arrivano a identificare una mutazione potenzialmente implicata nella malattia su un gene chiamato CDC42, un gene di cui erano state precedentemente individuate dagli stessi ricercatori dell'ospedale altre mutazioni associate a diverse malattie del neurosviluppo. Inizia così la ricerca incrociata sui database mondiali di malattie rare. È il 2016 quando si scopre un altro paziente con lo stesso quadro clinico e la stessa mutazione negli Stati Uniti, purtroppo già deceduto. Poco dopo vengono scoperti altri 2 pazienti con la stessa mutazione, uno al Karolinska Institutet di Stoccolma e uno ancora al Bambino Gesù. Compreso quello di Diana, sono 4 i casi al mondo noti in questo momento. Un altro paziente, il 5º, verrà identificato da un team di ricercatori statunitensi. Identificare una possibile mutazione come causa di malattia rappresenta però solo il primo passo, spiega uno dei coordinatori dello studio, dottor Marco Tartaglia, responsabile del laboratorio di genetica molecolare e genomica funzionale. Per dimostrarne il ruolo causativo è infatti necessario attivare una serie di studi di validazione funzionale che consentano di capire in che modo la mutazione identificata possa alterare la funzione della proteina e conseguentemente i processi cellulari e fisiologici implicati nella malattia. L'identificazione di più pazienti con questa mutazione e con quadri clinici sovrapponibili e la dimostrazione dello specifico impatto funzionale della variante arriva dopo 2 anni di ricerche, mentre Diana continua la sua lotta per la vita. Gli studi permettono di confermare che la mutazione del gene CDC42 è effettivamente la causa della sua malattia, e la malattia può finalmente avere un nome: Syndrome Locar Neonatal Onset Cytopenia with Dyshematopoiesis Autoinflammation Rash and Hemophagocytosis. Ora è possibile concentrarsi sulla ricerca di una terapia, differentemente dalle altre malattie causate da mutazioni in CDC42. La condizione di Diana è essenzialmente limitata alle cellule del sangue. Sulla base di questa considerazione e dei dati prodotti dalla ricerca, si ritiene che il trapianto di midollo, quindi la sostituzione delle sole cellule del sangue, possa sconfiggere la malattia. Un percorso a ostacoli verso il trapianto. La patologia di Diana, che comincia a essere via via più comprensibile, continua a manifestare delle fasi infiammatorie acute molto gravi, che possono portare anche alla morte, come già accaduto agli altri pazienti. Nella primavera del 2017 la bambina presenta una di queste ricadute infiammatorie con un infarto intestinale. Nonostante la sua condizione, si decide di sottoporla a intervento chirurgico per scongiurarne la morte. Dopo 4 ore la bimba esce dalla sala operatoria e torna in rianimazione. Ce l'ha fatta, ma le sue condizioni risultano più critiche che mai. Ha sviluppato infatti una iperinfiammazione che fa temere ai medici il peggio. I clinici decidono di usare, in via compassionevole, un altro farmaco sperimentale, l'emapalumab, usato fino ad allora solo su 15 bambini prima di Diana, nessuno dei quali con la sua malattia. Si tratta di un anticorpo monoclonale che serve a controllare l'esasperata risposta infiammatoria nei pazienti con linfodistiocitosi emofagocitica primaria. L'ospedale Bambino Gesù coordina le sperimentazioni nel mondo di questo farmaco, che poi sarà usato con successo per Alex, il bambino trasferito a Roma da Great Ormond Street Hospital di Londra nel novembre 2018 e accompagnato al trapianto di cellule staminali emopoietiche dal professor Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di Oncoematologia e Terapia Cellulare e Genica dell'Ospedale della Santa Sede. Il farmaco funziona anche con Diana, persino oltre le aspettative. La fase acuta passa in pochi giorni e la bambina sta subito meglio. Diana aveva già dovuto superare momenti di grande difficoltà a rischio di vita, ricorda il dottor Fabrizio De Benedetti, responsabile di reumatologia del Bambino Gesù. I risultati delle lunghe ricerche in laboratorio ci hanno permesso di applicare questa terapia in modo personalizzato, mirando al meccanismo alla base della sua malattia. È possibile finalmente procedere con la fase finale della terapia, il trapianto di midollo. Diana non ha però un donatore compatibile e si deve quindi ricorrere a uno dei due genitori, trapianto aploidentico, in questo caso il papà. Si tratta di una procedura complessa basata sulla manipolazione delle cellule staminali emopoietiche prelevate dal donatore per privarle selettivamente di tutti gli elementi che potrebbero aggredire l'organismo del ricevente. Un trapianto di cellule staminali emopoietiche da donatore aploidentico su una paziente con una patologia fino ad oggi sconosciuta presentava diverse incognite, ad esempio l'eventualità di un non attecchimento delle cellule infuse, spiega il professor Franco Locatelli. Il rischio di insuccesso era altissimo, ma si trattava anche dell'unica opzione per sconfiggere la malattia con cui Diana lottava dalla nascita. 27 febbraio 2020. SZN, ricerca e intelligenza artificiale, dati negativi per relazione tra aumento riscaldamento globale e produzione plancton, SZN. I mutamenti climatici modificano la struttura degli ecosistemi marini e da decenni ricercatori e studiosi mettono in campo le proprie competenze per arginare queste alterazioni dannose che incidono sulla vita del plancton e dei pesci. Proprio dal recente studio scientifico pubblicato sulla prestigiosa rivista Scientific Reports Nature Springer dal gruppo di lavoro internazionale coordinato da Domenico D'Avelio, ecologo marino e ricercatore della stazione zoologica Anton Dohrn, Napoli, e Salvatore Rampone, informatico e professore dell'Università del Sannio, Benevento, si è potuto rilevare l'effetto negativo del riscaldamento degli oceani sulla salute di particolari ecosistemi, con incidenze negative sul plancton e sugli altri esseri viventi che lo popolano. Per ottenere le rilevazioni che hanno condotto a tali conclusioni sono stati utilizzati diversi metodi di intelligenza artificiale, machine learning, nonché l'analisi dei dati raccolti nel Mar dei Sargassi dal Bermuda Institute of Ocean Science, OBIOS, USA, nel periodo temporale che va dal 1990 e il 2016. In tale area e forbice temporale è stato riscontrato un forte legame tra l'aumento della temperatura dell'oceano e la diminuzione della riproduzione delle microalghe planctoniche. Queste ultime, come sappiamo, sono tra gli esseri più importanti del mare, poiché a livello globale producono metà dell'ossigeno presente sul pianeta e danno il via all'intera catena alimentare marina. La serie temporale BATS, la Bermuda Atlantic Time Series, analizzata dai ricercatori campani insieme agli statunitensi del Bigelow Laboratory for Ocean Science e del United States Geological Survey, USGS, per la prima volta così lunga, ha mostrato come un aumento di poco più di primo della temperatura media nei primi 100 di profondità negli ultimi 10 anni sia stato accompagnato da una riduzione pari al 50% della produzione primaria netta. Quest'ultimo fattore indica quanta nuova sostanza organica e quanto ossigeno siano stati prodotti dalle microalghe attraverso la fotosintesi. Nello specifico, l'aumento della temperatura dell'acqua ha causato cambiamenti nelle correnti verticali marine, riducendo la fertilità del mare in superficie e, quindi, sulla fotosintesi acquatica. Doveroso è sottolineare come il legame tra temperatura e produzione primaria sia stato ricavato attraverso l'intelligenza artificiale, afferma Domenico D'Avelio della SZN. L'intelligenza artificiale nell'ambito della ricerca è un valido contributo per analizzare dati in maniera approfondita su larga scala spaziale e temporale e, come dimostra tale studio, può essere usata per rilevare le condizioni ideali dove è presente molto plancton e quindi molti pesci, rendendo più efficiente la pesca in generale. Abbiamo applicato diverse tecniche matematiche nelle quali dei software producono in maniera autonoma e progressiva delle predizioni sempre più affidabili dei meccanismi causa-effetto tra i diversi fenomeni osservati. Dai recenti rilievi è stato confermato che il cambiamento climatico sta facendo molto male al mare e questi sono segnali importanti della necessità di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, amplia rampone. Per di più, nel Mar dei Sargassi, area dove è stato eseguito questo specifico studio, si riproducono le anguille, una specie ittica ad alto valore commerciale, ma in declino costante e ciò rappresenta un fattore negativo per la pesca e l'economia, oltre che per l'ecosistema. Gli animali che si trovano in Italia, di fatto, nascono laggiù e vengono nei nostri mari dove saranno poi catturati. Una diminuzione del plancton nel Mar dei Sargassi può essere una delle cause principali della mortalità di larve di anguilla e declino di questi animali e dell'economia a essi associata, aggiunge D'Avelio. Allo studio hanno partecipato anche i ricercatori statunitensi Michel V. Lomas, responsabile dell'osservatorio BATS, e James E. Cloburn, decano degli studi sul plancton al United States Geological Survey di San Francisco, oltre che un nutrito numero di studenti e ricercatori campani in forza a Stazione Zoologica e Università del Sannio. 25 febbraio 2020. Marte, sismicamente attivo e più magnetico del previsto. Illustrazione della struttura interna di Marte, NASA fratto Jupiter Caltech. Il 26 novembre 2018, il lander InSight della NASA è sceso su Marte, nella regione di Elysium Planitia. L'analisi preliminare dei dati che ha raccolto ha permesso di definire un identikit senza precedenti della geologia e del campo magnetico di Marte, illustrata in due studi pubblicati in un numero speciale della rivista Nature Geoscience, dedicato ai risultati della missione. Nel primo articolo, a prima firma Philippe Lognon, Université de Paris CNRSI, sono illustrati i risultati della prima misurazione sismologica diretta di Marte, condotta con lo strumento Seismic Experiment for Interior Structure, SES. La conclusione fondamentale è che sul pianeta rosso esiste un'attività sismica di livello moderato, intermedio tra quello della Terra e quello della Luna. I dati acquisiti nell'arco di 235 giorni marziani hanno registrato 174 eventi sismici, 150 dei quali erano ad alta frequenza e producevano vibrazioni del terreno simili a quelle registrate sulla Luna dal programma Apollo. Le rilevazioni mostrano che queste onde sismiche rimbalzano mentre attraversano la crosta marziana eterogenea e fratturata. Gli altri 24 eventi osservati dal SES erano prevalentemente a bassa frequenza e 3 di essi hanno mostrato due distinti modelli d'onda simili ai terremoti causati sulla Terra dal movimento delle placche tettoniche. E proprio questi eventi a bassa frequenza possono essere analizzati per ottenere informazioni sulla struttura del sottosuolo. Questi dati ci stanno aiutando a capire come funziona il pianeta, il suo tasso di sismicità, quanto è attivo e dove è attivo, ha commentato Nicholas Schmirr dell'Università del Maryland, coautore dello studio. La comprensione di questi processi è parte di una domanda più generale sul pianeta: può sostenere la vita o è mai stato in grado di farlo? Se fossimo in grado di scoprire che esiste un magma liquido su Marte e di individuare dove il pianeta è geologicamente più attivo, potremmo indirizzare le missioni future alla ricerca di potenziali condizioni adatte alla vita. Inoltre, il sismometro ha fornito importanti informazioni sul clima marziano, in particolare sui cicli giornalieri dell'attività superficiale vicino all'Underinsigt. Nel secondo articolo, a prima firma Katherine Johnson, dell'Università della British Columbia a Vancouver, in Canada, gli scienziati rivelano che il campo magnetico nel sito di atterraggio di Insigt è 10 volte più intenso del previsto e oscilla su scale temporali che vanno da alcuni secondi a alcuni giorni. Questi dati rappresentano un enorme passo avanti rispetto al passato. Prima della missione Insigt, infatti, le migliori stime dei campi magnetici marziani provenivano da satelliti che orbitavano intorno al pianeta e rappresentavano valori medi su grandi aree di oltre 150 km di diametro, lasciando una grande incognita sull'andamento della magnetizzazione su piccole aree. Grazie al primo sensore magnetico mai posato sulla superficie del pianeta, abbiamo acquisito dati a livello del suolo che forniscono una rappresentazione molto più accurata rispetto al passato della magnetizzazione su aree più piccole e sulla loro origine, ha affermato Johnson. Le nuove misurazioni forniscono anche indicazioni sulla lunga evoluzione del campo magnetico marziano. I dati raccolti in passato dimostrano infatti che miliardi di anni fa il pianeta rosso aveva un campo magnetico globale in grado di magnetizzare le rocce sul pianeta, che a un certo punto si è spento misteriosamente. Poiché la maggior parte delle rocce in superficie è troppo giovane per essere stata interessata da questo antico campo, gli autori ritengono che la magnetizzazione debba provenire dagli strati più profondi del sottosuolo. Pensiamo che la magnetizzazione rilevata provenga da rocce molto più antiche che sono sepolte ovunque da alcune decine di metri fino a 10 km di profondità, ha aggiunto Johnson. Non saremmo stati in grado di dedurlo senza i dati magnetici e le informazioni geologiche e sismiche fornite da Insigt. I ricercatori hanno ottenuto anche altre informazioni fondamentali dalla registrazione di fluttuazioni diurne e notturne del campo magnetico, accompagnate da misteriose pulsazioni intorno alla mezzanotte. Questo schema di variazioni viene interpretato come l'effetto del vento solare, il flusso di particelle cariche emesso dal Sole che, trasportando un campo magnetico interplanetario, può far sentire i suoi effetti anche sulla superficie di Marte, dato che il pianeta non è protetto da un proprio campo magnetico globale. Tutte le nostre precedenti osservazioni di Marte sono state condotte dagli strati più alti della sua atmosfera o altitudini ancora più elevate. Non sapevamo quindi se i disturbi del vento solare potessero effettivamente propagarsi in superficie, ha concluso Johnson. Questa è una cosa importante da capire per le future missioni di astronauti su Marte.